Il Porto Sepolto, un programma di Sergio Paoli per Radio Web Show.
Ed eccoci, puntuali come sempre sulle frequenze di Radio Web Show. Complimenti per esservi collegati, bravi anche voi che avete scaricato la puntata. Quello che sta per iniziare è Il Porto Sepolto. Puntata numero 4, dicevamo. Io sono Sergio Paoli e sto per accompagnarvi, come al solito, sulle rive del mare, ad aspettare i poeti, gli scrittori, gli artisti che emergono dal nostro porto sepolto. In tanti avete risposto al nostro appello, alle nostre richieste, avete mandato davvero un mare, è il caso di dirlo, un mare di lavori, di racconti, di poesie, di storie. Stiamo ricevendo anche i primi graditissimi commenti, i primi graditissimi complimenti, anche qualche critica, ma insomma, come dicevamo, questo fa parte del gioco, aiuta a crescere e è di aiuto per gli scrittori, dicevamo, è di aiuto avere delle critiche, e lo è anche per noi che facciamo questo programma. Senza essere professionisti, ci siamo un po' inventati in questa avventura. Ne siamo contenti, ne siamo convinti e proseguiamo. Finché arrivano racconti, noi cercheremo di andare avanti. Per quelli che si collegano per la prima volta, ma anche per i più distratti, quelli che non hanno mai fatto, non hanno preso nota, come si fa a mandare i lavori, a mandare i racconti e le poesie al Porto Sepolto? Semplicemente con una mail all'indirizzo ilportosepolto@email.it. Abbiamo un numero di telefono per i messaggi WhatsApp o per mandare anche messaggi SMS, il 391-175-1857, magari lo dico più piano, 391-175-1857. Ci trovate comunque in mezzo al sito di Radio Web Show, da qualche parte, in qualche angolo della pagina del sito di Radio Web Show. Ci trovate ovviamente su Facebook, abbiamo la pagina Il Porto Sepolto. Voi ci mandate i vostri racconti, le vostre storie, quello che avete scritto nel corso degli anni, o quello che state scrivendo, o quello che scriverete magari stasera, spronati dalla nostra trasmissione. Lo scrivete, ce lo mandate, noi lo leggiamo, mettiamo una base musicale sotto, cerchiamo di fare un lavoretto fatto bene, vedrete che vi divertirete ad ascoltarlo, farete divertire i nostri ascoltatori e, a dire la verità, ci divertiamo anche noi a leggere le vostre storie. Oggi scaletta un po' modificata, non faremo come al solito la separazione tra poesia e prosa, ma mischiamo un po' tutto. Nella prima parte andremo a leggere prima un racconto, poi una poesia e poi il commento di Stefano Borile sulla poesia. Anche la poesia sarà letta da Stefano Borile. Nella seconda parte, secondo racconto, letto da Sandra, un'altra poesia e un altro commento di Stefano Borile. Poi sul finale abbiamo anche un'intervista, l'intervista a un nostro ascoltatore del quale abbiamo ospitato i racconti. Ma sto forse chiacchierando troppo. Allora la nostra frase porta fortuna e poi ci risentiamo perché vi devo spiegare una cosa.
Ma come diceva lui, non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla.
Porto Sepolto, Sepolto,
e veniamo ai racconti. Questa volta racconto particolare perché quello che stiamo per leggere è la prosecuzione di una storia che abbiamo letto nella prima puntata. Chi l'ha ascoltata se la ricorderà sicuramente, per chi non c'era vi invito con l'occasione ad andare a risentire la puntata, la trovate sul sito di Radio Web Show, ma la potete trovare anche sul mio blog, che è paolisergio.com. Il racconto della prima puntata era stato scritto da Amanda Nodi, che salutiamo e ringraziamo ancora perché ci ha mandato quel racconto, ma ne ha mandati anche altri. Probabilmente nella prossima puntata sentiremo ancora parlare di lei. Amanda Nodi aveva scritto un racconto che si intitolava Il Lancio, e il nostro ascoltatore ha voluto proseguire quella storia. È una sorta di thriller, brevemente ve la ricordo, ma poi prima di mandare il seguito manderemo un piccolo spezzone, tanto per rientrare nell'ambiente, nell'atmosfera che aveva creato Amanda Nodi. È la storia di un serial killer che sceglie le sue vittime lanciando i dadi. E lui nella sua stanza ha appeso sulla parete, prima erano 30 le vittime predestinate, 30 donne, 4 avevano già fatto una brutta fine, e lui lanciando i dadi stabilisce chi sarà la prossima vittima. Una sorta di macabro bingo, se vogliamo. Lancia i dadi, conta sul tabellone e la vittima predestinata sarà quella che dovrà morire. Dopodiché si mette il coltello in tasca e porta con sé anche un dado rosso. Quel dado rosso sarà trovato, finora era sempre stato trovato, nel pugno serrato della vittima. Questo per ricordarvi brevemente quella che era la prima parte. Adesso facciamo una cosa, facciamo ascoltare giusto gli ultimi 10 secondi del racconto di Amanda Nodi, poi di seguito andremo con la prosecuzione del nostro autore, l'autore che ha preferito rimanere anonimo. Ci sentiamo più tardi. Infilò nella tasca del dismesso trench color tabacco lo straccio arrotolato con dentro il coltello. Lo indossò, lisciando accuratamente le grinze e chiudendo tutti i bottoni. Infilò la mano nell'altra tasca, lo sentì liscio e duro sotto le dita. Lo tirò fuori per osservarlo ancora una volta prima di uscire. Il dado rosso, quello che avrebbero trovato poi nel pugno serrato e marmoreo della vittima. Colse con ignara benevolenza, regalandogli quell'anonimato che già altre volte aveva potuto apprezzare. Ringraziò mentalmente la frenesia apatica dei passanti che lo incrociavano senza far caso al suo sguardo allucinato, al suo pallore e al sudore che gli imperlava il viso. Non stava bene. Un fischio continuo, fastidioso, gli impediva di sentire il respiro della città, il rumore del traffico, le sirene della polizia. Sapeva che quella condizione sarebbe durata fino al compimento della sua missione. Solo dopo, affatto compiuto, tutto si sarebbe acquietato. Come una dose di eroina che ti avvolge nel benessere fino alla prossima crisi. E lui di crisi ne aveva avute già 4, 5 con questa. Camminò spedito, forse un'ora, forse di più, infilando con sicurezza vie sempre meno frequentate e sempre meno illuminate. Raggiunse a piedi uno spelacchiato giardino. I cespugli mai potati si rivelarono un ottimo luogo per appostarsi. Guardò verso l'appartamento della donna, al terzo piano di un'anonima palazzina malmessa, figlia del boom edilizio degli anni 70. Come previsto, dalle finestre non trapelava alcuna luce. Era giovedì e lei doveva ancora ritornare dalla palestra. Mise una mano in tasca, afferrò per un lembo lo straccio e lo tirò, sfilandolo. Si asciugò il volto dal sudore, poi si assicurò che il coltello fosse a portata di mano. Avrebbe agito nell'atrio della palazzina, seguendo la sua vittima appena aperto il portone. Non era stato possibile fare dei sopralluoghi accurati con tutte quelle potenziali vittime. Aveva solo qualche informazione sommaria, ma la conformazione della palazzina lo indusse a pensare che con ogni probabilità nell'atrio c'era un ascensore. doveva quindi agire in fretta per sorprenderla prima che la porta di ferro vanificasse i suoi sforzi. Non dovette attendere molto. Lei arrivò a piedi dalla vicina palestra con un borsone a tracolla. Capelli legati, freschi di doccia, sembrava ancora più giovane che nella foto. Di certo dimostrava meno dei suoi 40 anni, ma si sa, le donne, appena separate, rifioriscono, vivono una seconda giovinezza. Tutte uguali, tutte puttane. Aveva ragione sua madre quando lo teneva in braccio per ore, e non solo da bambino. Diceva che erano tutte cattive e che solo lei, solo la mamma, lo avrebbe capito e amato per sempre. Non avrebbe dovuto fidarsi delle altre donne, mai. E lui? Lui l'aveva ascoltata, la sua mamma. Nessuna donna all'infuori di lei. Era stato ubbidiente, proprio un bravo figliolo, tanto bravo che adesso che la mamma non c'era più, stava dimostrando tutto il suo amore eliminando ad una 30 donne diverse, una per ogni giorno della breve e incurabile malattia della madre. 30 giorni di agonia, 30 donne da eliminare. Mise una mano in tasca, afferrò il coltello per il manico, pronto ad attraversare la strada che lo separava dall'ingresso della palazzina. I fari di un'automobile parcheggiata lampeggiarono un paio di volte. La donna si fermò, intimorita, poi, come riconoscesse il mezzo e quindi il suo conducente, gli si avvicinò. Il buio e la distanza non permettevano di scorgere le espressioni del volto della donna, ma il passo leggero e spedito, quasi danzante, lasciava intendere che quella visita fosse oltremodo gradita. Imprecò mentalmente. Poteva essere il suo nuovo compagno e questa eventualità avrebbe mandato a monte il suo piano. Si sforzò di vedere e sentire meglio, cercando di far tacere quel fischio fastidioso, trattenendo il fiato e sporgendosi leggermente dal suo nascondiglio. Dal mezzo scese un uomo. Non era il suo compagno, ne era sicuro, anche se l'aveva visto solo una volta. I due si salutarono con distacco e questo rafforzò la sua ipotesi. Bene, un semplice conoscente, un amico, di certo sarebbe andato via tra poco. Si rimise comodo, senza però perdere di vista la scena. I due parlarono pochi secondi, nemmeno un minuto. Poi l'uomo prese una borsa dall'abitacolo e la consegnò alla donna. Quindi aprì la portiera posteriore. La donna appoggiò entrambe le borse a terra ed allargò le braccia. Dalla portiera aperta scese trotterellando un bambino di forse 4-5 anni che si buttò tra le braccia della donna. La parola «mamma», gridata dal piccolo all'indirizzo della donna, giunse alle sue orecchie superando quel fischio che lo rendeva sordo a qualsiasi altro rumore. Entrò nella sua testa e si riprodusse 10, 100, 1000 volte «mamma, mamma, mamma». Quella donna era una mamma. Questa possibilità non l'aveva mai nemmeno sfiorato. Dal suo punto di vista esisteva solo la sua di mamma. Le altre erano donnacce, alla meglio, se no zoccole. Meglio zoccole morte. Adesso però cadeva tutto, tutto si sfasciava. Come poteva uccidere una mamma in onore di un'altra mamma? Doveva pensare, pensare veloce. Il tempo era poco e l'uomo stava risalendo in automobile per andare via. Pensare, sicuramente era l'ex marito o compagno, sì, che aveva tenuto con sé il loro figlio che adesso veniva a stare con la mamma. Ecco, ecco la differenza, ecco la giustificazione per la morte di quella donnaccia. Aveva lasciato il figlio all'ex marito. L'aveva quindi trascurato. Non era come la sua di mamma. Una cosa del genere lei non l'aveva mai nemmeno pensata. Meritava di morire. Quella donna meritava di morire, ora ne era certo. Guardò verso i tre. Il padre stava ripartendo e la donna, lui non poteva considerarla una mamma, perché una mamma non abbandona i propri cuccioli. La donna, raccolte le due borse, aveva già raggiunto il portone e stava infilando la chiave nella toppa. Si accorse che questi ragionamenti gli avevano fatto perdere tempo, quindi saltò fuori dal suo nascondiglio un po' goffamente. Aveva perso l'attimo, doveva avvicinarsi più in fretta del previsto col rischio di farsi notare, ma non poteva fare altro. Una volta chiuso il portone, sarebbe stato troppo tardi. Imprudentemente, col rischio di essere visto, estrasse il coltello dalla tasca e si avviò a lunghi passi, tenendolo aderente al torace. affrettò il passo, la donna aveva aperto e una debole luce proveniente dall'interno l'illuminò per un istante. L'uomo la guardò. Ormai certo che sarebbe riuscito a infilarsi nell'andone dietro di lei, ma quella fugace visione fu sufficiente a distrarlo. Non si accorse del marciapiede, pochi centimetri di dislivello dal piano stradale, ma sufficienti a fargli perdere l'equilibrio in quella scorsa scomposta. Cercò di rimettersi in posizione verticale, azzardando alcuni passi più lunghi del dovuto, poi la forza di gravità ebbe la meglio. Non portò entrambe le mani avanti per proteggersi dall'accaduta, come sarebbe stato logico fare, voleva tenere nascosto il coltello, così lo tenne stretto, aderente al suo corpo. La caduta non fu nemmeno troppo violenta, anzi, fu quasi rallentata dal coltello, che frapposto tra l'uomo e la strada si conficcò con chirurgica precisione tra la terza e la quarta costola. Non gridò nemmeno, non emise alcun suono. Mentre il fischio svaniva, facendo posto al dolore al petto, volse lo sguardo verso la donna e suo figlio. L'ultimo battito del cuore dell'uomo fu coperto dal colpo sordo del portone alle spalle della donna numero 5, la mamma.
Porto sepolto. Il porto sepolto.
Insomma, giustizia è fatta, come si suol dire. Il nostro ascoltatore ha voluto porre fine alla vita letteraria, alla vita come personaggio di quel serial killer creato da Amanda Nodi, che adesso appunto è diventata una storia già a quattro mani. La sfida si fa ancora più interessante, perché adesso davvero andare avanti è davvero, davvero ostico. Complimenti ad Amanda Nodi che ha fatto la prima parte, complimenti a questo ascoltatore anonimo che ha voluto fare la seconda. Ed è già arrivato il momento di passare alla poesia, scaletta mischiata come vi dicevo nella prima parte. Oggi niente musica, ma andiamo direttamente con la poesia. Poesia di un ascoltatore e ovviamente poeta, che si chiama Francesco Fabio Lombardo. Francesco Fabio Lombardo, 26 anni, vive a Palermo. Palermo, una città, dice, che si nutre di contraddizioni, e qui c'è una parola, immagino in palermitano, mi scuserà lui, gli ascoltatori della Sicilia, Angelo, ma io qui leggo della bagnare della gente alle 6 del mattino. Comunque ci dice di lui Francesco che è cresciuto tra le pagine di Dumas e i fotogrammi di Fellini e di Norisi, perché gli piacciono. Laureato in giurisprudenza e attualmente alla ricerca di un lavoro. Beh, fatevi avanti, il Francesco Fabio Lombardo è lì in attesa che non possa, chi lo sa, magari vivere di poesia o di racconti, perché la volta scorsa abbiamo ascoltato anche un suo racconto. E di lui ci dice ancora che scrivere è semplicemente per lui una necessità dettata dalla nulla facenza. Che facciamo qui? O lavori o scrivi. Per noi del Porto Sepolto sarebbe meglio averti ancora come nostro autore, ma noi ti auguriamo tanta fortuna. Intanto ascoltiamo, letto da Stefano Borile, la sua poesia Un pranzo.
Thank you. un pranzo. Con tanta premura mi preparasti un bel pranzo, una giornata di ottobre in cui l'appetito vorace non si domava e le mie viscere mugolavano bramose di incrociare un tuo sguardo. Davanti mi si mostrava la tavola imbandita dai tuoi modi pacchiani, confacenti ad ogni bettola che si rispetti. La vista di posate d'argento e di ricordi, affilate con l'astio e pronte al trancio, riflettevano le mie paure. Mi servisti con cordiale insolenza un antipasto d'accuse, condito senza esitare, con un pizzico di sale. Mi rivedo nella prima portata, un tonno affogato in un mare di rimpianto, amalgamato alla sua acre pazienza. Mi concedo un sorso di vino che possa aiutare a mandar giù quanto ingurgitato e agevolare un oblio insperato. Il secondo piatto, una prelibatezza. La nostra relazione sul fondo di questa zuppa maleodorante, addolcita con un filo d'odio. Giunti sul finire del convivio, ora che anche quest'ultimo dessert fatto di lacrime è stato servito e il conto saldato, tu sei andato via. Peccato che solo adesso, dopo avermi tolto l'appetito, mi accorga quanto le tue vivande fossero fredde.
Francesco Fabio Lombardo ci ha regalato questa stupenda poesia, in merito alla quale adesso ascoltiamo il commento dell'esperto, il commento di Stefano Borile.
Poeta usa una metafora quasi nerudiana, nella quale trova versi descrittivi per una dichiarazione di fine amore. Si sente un passato colmo di negatività, il quale si contrappone a un pranzo insipido, freddo e poco gustato. Una lirica lenta e dissacrante che non lascia spazio alla speranza, ma anzi, giudica con estrema chiarezza la fine di un amore e di un suo tentativo di ritorno.
E abbiamo sentito anche il commento di Stefano Borile sulla poesia di Francesco Fabio Lombardo. Noi lo ringraziamo per i versi che ci ha regalato e lo esortiamo a proseguire, a continuare e mandarci ancora magari altri racconti, altri lavori, racconti e poesie. La prima parte del Porto Sepolto ormai va finendo. Come vi dicevo, oggi non vi abbiamo dato tregua, niente musica, si va direttamente fra pochissimo in pubblicità, ci sentiamo dopo con un altro racconto e un'altra poesia. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica nostro per mandarci tutto quello che volete, tutte le parole che volete. Voi mandate, noi leggiamo. Il Porto Sepolto, tutto attaccato, ilportosepolto@email.it. Il numero telefonico è quello di Radio Web Show, 391-175-1857. Adesso spazio ai sostenitori di Radio Web Show e ci sentiamo subito dopo con la seconda parte del Porto Sepolto. Ciao da Sergio Paoli.